Sede della Sapienza, prega per noi. Benvenuti in questa Basilica di Santa Maria in Via Lata di Roma, agli incontri dei Sabati Mariani, dedicati quest'anno alla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, tema sviluppato dal Sinodo dei Vescovi. E buon ascolto a quanti tramite Radio Mater seguono le nostre lezioni. È il 16° sabato. Questa sera abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi come relatore il Padre Salvatore Maria Perrella, professore ordinario di Teologia Mariana nella nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma e in altri Atenei. Oltre agli insegnamenti che settimanalmente impartisce alle conferenze mariane che è chiamato a tenere e torna ora da una conferenza mariana che ha tenuto a Lamezia, le tiene a sacerdoti, religiosi e laici, e insieme il condirettore con padre Stefano De Fiores del dizionario di Mariologia delle edizioni paoline prossimo a vedere la luce. Moltissimi sono i suoi articoli sulle riviste più qualificate, ormai da tutti conosciuto in Italia, per le sue pubblicazioni sulla Vergine Maria, sempre attente e aggiornate alla produzione mariologica attuale. Possiamo dire che è il più aggiornato di tutti i professori. Lo possono testimoniare i suoi studenti. Tra queste pubblicazioni è doveroso ricordare, così, ad esempio, tante sono, e perciò bisognerebbe fare un elenco molto lungo, per esempio, la Madre di Gesù nella Coscienza Ecclesiale Contemporanea, Saggi di Teologia del 2005, Non temere di prendere con te Maria, Maria e l'Ecumenismo nel Postmoderno, edizioni paoline del 2004, e un tema che ha fatto, per così dire, il cardine del Congresso Mariologico di Lourdes, Le apparizioni mariane, dono per la fede e sfida per la ragione, segno, presenza e mediazione della Vergine glorificata nella nostra storia. San Paolo, 2007. Poi, la Vergine Maria e la Pace nel Magistero di Paolo VI, ha scritto su Pio IX, su Pio XII, sull'Ottocento, sul tempo moderno, postmoderno, è uno dei più conoscitori, dei più acuti e profondi. Nulla gli sfugge e tanto mette in comune. Il tema che egli ci detta questa sera è Maria performata dalla parola, il Magistero Pontificio. Padre Salvatore, il nostro grazie a te di questa lezione che ci terrai e che ascolteremo come amici, come confratelli, come condiscepoli, con vivo interesse.
Ecco, buonasera, sono un po' stanco, vengo dalla Calabria, come ha detto padre Germano, e non potevo mancare a costo di qualche sacrificio. Allora diciamo subito che il mio tema è un tema importante, è un tema che non riguarda solo la Santa Vergine, perché la performazione è l'educazione, l'istruzione che lo Spirito di Gesù e Gesù stesso nella sua vita e missione fece a sua madre. Maria è perfetta discepola, perfetta maestra. E il mio tema riguarda però il punto di vista del Magistero. È chiaro che non si può non tener conto di ciò che è la produzione teologica di questi ultimi anni. Allora diciamo subito, il Magistero è servo della parola di Dio. Il Magistero ascolta, piamente ascolta, santamente discerne, pastoralmente propaga questa parola di Dio, al cui interno c'è la persona, l'opera, il significato di Maria di Nazaret. Al Magistero spetta di interpretare autenticamente la parola di Dio scritta e trasmessa, una parola di Dio viva, efficace. Ed è talmente efficace per chi la accoglie che se uno seriamente la accoglie diventa acuta, pungente come una spada, perché la parola di Dio fa verità in noi. La verità ci fa liberi, ma richiede anche la sofferenza. Vedete, io avevo già preparato prima di partire questa meditazione, se non che ieri lì a Lamezia Terme, dove sono stato, ho dovuto trattare un tema che non posso non dismettere, ma che voglio riprendere. Il 21 gennaio dell'anno scorso Benedetto XVI inviò alla Chiesa di Roma una lettera importante. Questa lettera riguarda un tema grave di attualità e che investe tutte le responsabilità genitoriali, professionali, ecclesiali, personali. È il tema dell'emergenza educativa. C'è un'emergenza terribile, perché c'è una indigenza, una povertà incredibile dal punto di vista della formazione e dell'educazione, non solo dei giovani, ma anche degli adulti. E quindi questo tema ci può servire per cogliere la nostra responsabilità circa la nostra formazione. Noi siamo uditori della parola, siamo ascoltatori della parola e dalla parola veniamo edotti, istruiti per un vivere cristiano che tenda ad essere lievito nella massa della società, anche se c'è grande riottosità alla parola del Vangelo e ai suoi valori. Il Magistero interpreta, il Magistero trasmette, il Magistero piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente espone la parola di Dio, ci dice la Dei Verbum, Costituzione Capitale sulla Divina Rivelazione al numero 10. Ma il Magistero lo fa in Ecclesia. Nessuna parola vada soggetta a privata interpretazione. E lo stesso Magistero non interpreta privatamente la parola di Dio, visto che è al servizio della stessa parola. Analogamente, il Magistero dei Pastori è chiamato a interpretare autenticamente ciò che la parola di Dio ha trasmesso circa Maria. Ecco perché Maria è un dato della fede cristiana. Ecco perché Maria è un dato della rivelazione che la Chiesa, come ogni cristiano, accoglie come dono pasquale di Gesù, ascolta, perché Maria è maestra di cristianesimo, dice più volte Benedetto XVI, e Maria parla al cuore dell'uomo come buona maestra, come buona pastora, come buona educatrice. E le sue parole sono sempre sempre espressione di quell'unica parola della fede che è la parola di Gesù. Così il Magistero accoglie, ascolta, ma vive anche il mistero di Maria, perché Maria nella Chiesa è presente ed è agente, è membro della Chiesa, madre nella Chiesa, testimone per la Chiesa, santa nella Chiesa, e ha una responsabilità verso la Chiesa, è la responsabilità dei testimoni, e Maria è la prima testimone della capacità della parola a performare, trasformare l'uomo. Anche Maria, dice Benedetto XVI, è iscritta in quella lunghissima storia di giustificati. Ma perché Maria è accolta, ascoltata, vissuta e in un certo modo servita dal Magistero? Se Maria è la serva del Signore, il Magistero non fa altro che, a sua imitazione, come dice il Concilio, a servire i discepoli e le discepole nel mondo. Maria è dell'ordine dell'essenziale. Ecco la prima cosa che possiamo trarre. Lo Spirito Santo, lo stesso Gesù, la volontà del Padre hanno costituito Maria parte essenziale della rivelazione, patrimonio quindi del cristianesimo. E Maria diventa per questa sua essenzialità anche motivo di condotta, di assimilazione. Maria è icona del credente. Il padre Ermanno richiamava il 12° sinodo dei vescovi che si è celebrato ad ottobre. Il cardinal Martini qualche anno fa all'annunzio del sinodo sulla parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa disse: aspettavo questa assemblea da molti anni. Sono contento che la Chiesa e il Santo Padre abbiano posto alla nostra attenzione la parola della fede. E allora dalla parola della fede noi dobbiamo trarre alcune piccole immagini del grande mosaico del mistero di Maria. Questo mistero che Dio ha disegnato, che Dio ha prodotto, che Dio ha suscitato. Ebbene, se noi prendiamo i documenti ultimi del Magistero contemporaneo, a partire da quelli della svolta teologico-dottrinale del Concilio, che è il capitolo 8 della Lumen Gentium, se noi ancora andiamo avanti nel solco della Lumen Gentium, anche se con particolarità proprie dei documenti pontifici, pensiamo alla Signum Magnum, pensiamo allo splendido capolavoro della Marialis Cultus di Paolo VI, pensiamo all'enciclica Redentoris Mater di Giovanni Paolo II e vedremo alla Mariologia breve di Benedetto XVI. Ebbene, la lettura sinottica di questi documenti fedelmente ci presenta alcune immagini di Maria, che non sono frutto di fantasia, non sono frutto di retorica, non sono cioè improprie ricostruzioni. Maria viene vista e proposta quella che è stata nel mistero di Gesù, la sua serva fedele. Viene proposta alla luce di Luca come la credente, quindi la madre, per poi essere testimone. Maria serva, credente, madre, testimone, nell'aura della verginità. Perché la verginità di Maria dirà Giovanni Paolo II a Capua, è segno che Cristo ne è l'autore, perché la verginità è segno per il regno. Non è solo segno di intangibilità corporea, ma è soprattutto espressione di una intangibilità, si direbbe morale, ma noi diciamo meglio, teologale, perché appartiene all'ordine della fede, della speranza e della carità. Bene, la verginità di Maria ne è la stella. Ma Maria non è soltanto indivisibilmente congiunta a Cristo per volontà di Dio. Maria è indivisibilmente congiunta a noi, nell'umanità, perché sorella nostra. Nella vicenda storica, perché ha vissuto come noi i disagi del suo tempo. Ha sopportato più di noi i pregiudizi del suo tempo, ma non si è lasciata né abbattere e né si è esaltata più del dovuto. Maria ha vissuto una santità feriale nella straordinarietà del dono di Dio e del suo servizio. Anche qui c'è un'altra aura, un'altra luce che è molto più della verginità, l'umiltà di Maria. Ha guardato all'umiltà della sua serva. Abbiamo tanto da imparare, perché noi non siamo umili, a partire dal sottoscritto. Forse a volte ci conviene fare gli umili per una sorta di responsabilità o per una sorta di giochi di interesse. L'umiltà si è, perché l'umiltà è lo splendore della verità, e Dio sa quanto abbiamo bisogno di persone sincere, di persone vere. Ebbene, ecco perché Maria è indissolubilmente legata alla Chiesa. La Chiesa che è il popolo di Dio, la Chiesa che è la famiglia di Cristo, la Chiesa che è la compagnia della fede e delle buone opere, attenzione però, facendo la tara delle pie opere dell'uomo. Maria è iscritta nella fede e nella Chiesa perché è membro di questa Chiesa, ne parte ineliminabile. Se noi dovessimo presentare una cosa bella, beh, noi non andremmo a cercare le cose peggiori, no? Guardate un po', noi siamo in questo bel santuario, l'icona della Vergine rappresenta non solo se stessa, persona individua, cioè Maria di Nazaret, ma Maria per la sua straordinaria verità di donna e di donna di fede e di donna di comunità, rappresenta ciascuno di noi. Però mentre noi abbiamo ancora tanta difficoltà ad essere trasparenza di bene, di vero e di buono, e quindi di bellezza, lei è l'icona della bellezza di Dio, è l'icona della bellezza di ogni santo, di ogni santa. E quando parliamo di santità non vogliamo parlare di statue, ma parliamo di persone che si sono lasciate performare dallo Spirito Santo. Lo Spirito non soltanto è iconografo, colui che dipinge, lo Spirito Santo è colui che suggerisce quotidianamente alla persona, si dice, le cose di Dio, rispettandone la libertà, rispettandone i tempi, addirittura sopportandone pazientemente alcuni ritardi. Maria è l'unica a non essere stata mai ritardata e non è mai apparsa in ritardo, non perché una superdonna, ma perché Maria pienamente combacia con il decreto di Dio. Quando noi parliamo della Vergine, certamente dobbiamo avere un santo pudore ma il pudore non è omertà. Dobbiamo riconoscere in lei le grandi opere di Dio e non dobbiamo essere invidiosi di lei, anzi, dobbiamo rallegrarci di lei e con lei. Ecco perché Maria è membro della Chiesa, sta nella Chiesa, non prende i primi posti. Pensate all'input che ci dà Giovanni Paolo II nel suo magistero cospicuo, quando rilegge Maria nella comunità delle origini. E il Papa parla della discrezione di Maria. Giovanni Paolo II presenta a Maria la donna di Chiesa discreta, presente, che non imbarazza nessuno. Ella, anzi, diventa memoria vivente del suo figlio Gesù. Nella Chiesa Maria quindi è membro, ma non è uno qualsiasi, è membro singolare. Chi vede Maria vede Cristo. Chi vede Maria vede come le opere di Dio sono efficaci. Perciò Maria è modello nella Chiesa. Ma nella stessa Chiesa Maria, madre e modello, viene invocata. Quanta gente si rivolge a Maria, anche noi, no? Ci rivolgiamo fidenti a lei, ben sapendo che il termine fisso rimane sempre Dio, ma Dio non è geloso della sua divinità, non si adombra della luce che riverbera nella persona. È contento Dio di mostrare il suo capolavoro e tutti noi, nonostante le brutture, nonostante le fragilità che abbiamo e che siamo, noi siamo sempre imago espressa della bellezza stessa di Dio, tanto più Maria. Ecco perché la gente che non sa far teologia ma vive la teologia non solo pensa e pensa bene, ma prega meglio. Io ho sentito qualche volta con disappunto delle irriverenze nei riguardi di Maria, come se Maria togliesse il posto a Cristo, come se Maria oscurasse la luce di Cristo. No, 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 no. C'era un nostro frate che è morto molti anni fa, famosissimo, le suore più anziane si ricorderanno, padre Gabriele Maria Roschini, fondatore del Marianum, che soleva parlare di Maria come di un diamante a sette facce in cui si riverbera la luce dell'Altissimo. Ecco perché, mirando Maria, noi siamo dolcemente, naturalmente portati, come dice la Lumen Gentium, a invocarla come avvocata, come ausiliatrice, soccorritrice, perché no, mediatrice della Chiesa. Solo così noi possiamo rivolgere quel saluto angelico che noi tutti quotidianamente ripetiamo: Santa Maria, prega per noi. Vi ringrazio che pregate, ma non è il momento per adesso. Santa Maria prega per noi perché siamo convinti, siamo certi che ella è partecipe delle nostre gioie, dei nostri dolori, delle nostre insicurezze, delle nostre, se possiamo così dire, umane conquiste. Vedete, oggi c'è una antropologia bizzarra, contraddittoria. L'antropologia oggi pone l'uomo al centro dell'universo e del cosmo per poi sistematicamente mortificarlo, anche con la scienza, anche con l'idea. Sono troppe le persone che vengono mortificate, troppe. Bambini non nati, bambini sciupati, donne violentate, giovani sfruttati, poveri che non hanno più dignità. Eppure siamo nel secolo dell'uomo. Meno male. Quindi vedete, l'antropologia non può essere un manifesto. L'antropologia deve essere norma etica, cioè dovere per l'uomo, l'etica dell'altro. E Maria ci insegna che cosa significa essere per l'altro. Certo, noi non possiamo ricostruire dal Vangelo una mariologia storico-antropologica, ma dalle piccole cose si vedono le grandi cose, o no? Noi non abbiamo bisogno di eroi, siamo stufi di eroi. Noi abbiamo bisogno di quelle persone che nel silenzio della esistenza, nella sobrietà e nella discrezione, costruiscono mattone per mattone, con pazienza, con passione, la città di Dio in questo mondo. Possiamo andare avanti. Allora, sarebbe sufficiente quello che vi ho detto per comprendere come lo Spirito di Gesù, che è la terza persona di Dio, che è colui al quale Gesù ha affidato tutta la sua storia, tutte le sue ambizioni, tutto il suo servizio. Lo Spirito concretizza i desideri di Cristo, lo Spirito realizza la salvezza di Gesù. Ebbene, lo Spirito Santo, che permanentemente ha stazionato nel mistero della Vergine, sosta su di noi, sosta nella Chiesa di Gesù e fa come Maria, come dice Giovanni Paolo II nella Redentoris Mater al numero 25, come ha fatto di Maria lo specchio delle sue grandi opere, lo Spirito Santo fa di noi, se lo vogliamo, specchio delle opere di Dio che continuano nel nostro tempo. Maria, Vergine dell'ascolto. Com'è difficile ascoltare, no? Eppure si parla del primato dell'ascolto. Ma è difficile ascoltare, perché dentro di noi c'è un tumulto di pensieri che spesse volte ci distolgono dalla dovuta attenzione all'altro e all'altra. La fede cristiana deriva da quella ebraica, Shema Israel, ascolta Israele. Ascoltare Dio non è solo un dovere, ma deve essere un piacere, perché se noi ascoltiamo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le nostre forze, noi da Lui riceviamo parole sante, cioè parole che costruiscono, non parole effimere, ma parole che costruiscono il nostro futuro nel presente del mondo. Maria è icona di chi ascolta. Maria non ha avuto difficoltà ad ascoltare Dio, perché? Per tanti ordini di fattori. Il primo è il fattore del predispositivo della grazia. Non va dimenticato. Papa Ratzinger, qualche anno fa, non era ancora papa, era cardinale, prefetto, in un bellissimo intervento che fece nella rivista 30 giorni, lui accusava questa sorta di neopelagianesimo, che non è più strisciante, che sopravvaluta oltre il dovuto, perciò erra, la forza della volontà dell'uomo. Dice, come si può minimizzare la grazia di Dio? Eppure questa parola grazia è così svalutata come la parola amore. La grazia è tutto, ma non sappiamo cos'è. La grazia per noi è avere qualcosa. La grazia per noi è aver colmato un bisogno o realizzato un desiderio. Ma questo è un'accezione pericolosa, perché porta a cosificare la grazia, cioè a cosificare Dio nella sua misericordia, a deprivatizzare Dio nella sua realtà divina, a banalizzare Dio nel suo amore per noi. C'è un passo molto importante per stasera. Questo passo è Ebrei 4:12-13. Questo è il passo con cui il Sinodo dei Vescovi inizia il grande discorso in due articoli molto belli, non straordinari per novità, ma incisivi per praticità pastorale su Maria di Nazaret. Vi leggo il testo della lettera agli Ebrei. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Chi può conoscere i nostri sentimenti? Veri, eh? Chi può conoscere i nostri pensieri? Qualche giorno fa è apparsa la notizia che c'è un computer così sviluppato che riesce a percepire lo stato d'animo e alcuni pensieri dell'uomo. È una cosa deprimente e depravante, secondo me, perché i segreti del cuore sono la ricchezza dell'uomo, sono la sua perdizione, ma sono anche la sua salvezza. Esiste la privacy, non banale. Noi abbiamo il diritto di conservare questa possibilità che è nostra, libertà di pensiero. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a Lui, ancora San Paolo dice, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi Suoi, e a Lui noi dobbiamo render conto. Che cos'è la nudità? Qui ci richiama, possiamo richiamarci, credo legittimamente, al capitolo terzo del libro della Genesi. Lì la nudità non ha nessun valore, è un disvalore. Anzi, più che altro, è una amara scoperta. Si accorsero di essere nudi, ebbero paura, si nascosero. Veniva violata, cioè, la loro intima realtà. Noi siamo nudi innanzi a Dio. Non possiamo fingere. Non possiamo mascherarci, non possiamo nemmeno nasconderci, perché Egli sa dove siamo sempre. Ma soprattutto Dio sa chi noi siamo. Però ecco un'altra importante riflessione. Quando l'Apostolo Paolo parla dell'efficacia della parola di Dio, dell'efficacia dello scrutare di Dio, che cosa vuole intendere? L'efficacia della parola di Dio non va letta in chiave o valenza quasi magica. La parola di Dio è efficace perché riesce a dare all'uomo gli ingredienti della sua autorealizzazione in Gesù Cristo. Ecco l'efficacia della parola di Dio, perché la parola di Dio istruisce, convince, persuade, sprona, incita, ammonisce, lenisce, guarisce, edifica. Ecco l'efficacia. Però ha una soglia che non oltrepasserà mai la parola di Dio. Ecco la grandezza della rivelazione cristiana, la libertà dell'uomo. Dio è l'unico che ha profondamente rispetto della nostra libertà. A questo proposito, il numero 22 dell'Instrumentum Laboris del Sinodo dei Vescovi rilegge questa efficacia della parola, quindi il primato di Dio, ma anche il rispetto che Dio ha dell'uomo nella solita parabola, solita, nel senso che è talmente celebre che corre il rischio spesse volte di essere banalizzata. La parabola del seminatore, Marco 4:1-20. Il seme di Dio è seme buono. Il seminatore non è inesperto. Il problema è della terra. Gli ostacoli perché la seminagione abbia profitto, perché dal seme si sviluppi l'albero, dipende dalla terra. Ecco il tema dell'accoglienza. Accogliere la parola di Dio in profondità, non superficialmente. Perché anche se non ci fosse la cattiva volontà o la superficialità nostra, sappiamo bene che il nemico è in agguato. La dimensione agonica della fede, cioè la dimensione combattiva del credente, consiste nell'essere avvertito dalla retta coscienza, che deve temere se stesso, la sua incuria, deve temere anche i nemici della parola. Dobbiamo stare sempre attenti, vigilanti. Dobbiamo curare il dono di Dio con tenerezza, come si cura un bambino, come si cura una realtà fragile. E allora ecco che i vescovi ci dicono: guardate che la parabola del seminatore, l'icona del seme, ritrova la sua drammatica realtà e propositività nell'oggi della Chiesa del mondo in colui che ha distrutto se stesso, assumendo la condizione di servo, divenendo simile agli uomini, morendo in croce. Ecco allora che la dimensione pasquale della fede cristiana, la dimensione pasquale dell'ascolto cristiano, non si può santamente ascoltare se non si muore cristianamente al vecchio, se non si muore cristianamente all'egoismo, all'io duro e puro dell'egoimi, dell'io sono. E qualora che la croce e la parola sono i due segni dell'efficacia della parola nell'uomo. E Gesù, ecco che diventa maestro, non è solo l'icona, il salvatore, il perfezionatore della fede, Gesù diventa l'esempio di come sia efficace la parola di Dio. O credete che forse Cristo è andato in croce una sola volta? Noi così pensiamo, no? A Cristo fu preannunziata la via della croce, sin dal suo apparire. E San Paolo, che conosce la parola, ne è il grande dottore, esegeta, ce lo dice chiarissimamente in quel bellissimo colloquio, che è dramma in senso baltasariano, che il Verbo intesse col Padre all'inizio del suo venire al mondo. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. L'ascoltare la parola irriducibilmente è fare la volontà di Dio. Non c'è altra soluzione. Fare la volontà di Dio. La sofferenza, se è chiusa in sé, non porta frutto. Ma se la sofferenza è condita dalla carità, allora porta frutto. Non è un caso che la dimensione pasquale dell'ascolto va tesaurizzata dalla dimensione eucaristica dell'ascolto. E Giovanni Paolo II, sia nella Novo Millennio Ineunte, sia nell'antenato, che è terzo millennio adveniente, e in modo sistemico nella Rosarium Virginis Mariae, e particolarmente in Ecclesia de Eucharistia, presenta la dimensione eucaristica dell'ascolto. Cristo, ascoltando il Padre, fa Eucaristia, anticipa l'Eucaristia della notte in cui fu tradito, consegna questa Eucaristia perché rende efficace l'ascolto, perché l'Eucaristia non è solo nutrimento, l'Eucaristia non è solo partecipazione, l'Eucaristia è totalità di donazione. Quindi trova il frutto della parola chi crede nell'amore di Dio che la pronuncia. Allora sì, che la parola di Dio, per usare un termine caro al Sinodo dei Vescovi, allora sì, la parola di Dio accade, si realizza, si fa veramente personale. Non sono più io che vivo, Cristo vive in me. L'uomo diventa ipostasi di Gesù, l'alter Christus, l'altro Gesù. Ecco cosa fa l'ascolto. Ma attenzione, ma l'ascolto senza colui che suggerisce, che parla, e non può essere l'uomo, è Dio nel suo spirito, senza l'irriducibilità divina, non realizza nulla. L'ascolto non solo ha dimensione eucaristica, ma l'ascolto pasquale, l'ascolto eucaristico, l'ascolto nella carità e della carità crea un'appartenenza, crea un legame, fa entrare nella alleanza, o come piace a Benedetto XVI, fa entrare dinamicamente nell'ascolto dell'amico e quindi nell'ascoltare la comunità degli amici. Ecco la dimensione ecclesiale dell'amicizia, che è alleanza. Ascolta Israele. Se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete perenne proprietà fra tutti i popoli. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Sono tre testi tipici che descrivono in continuità, ma anche in profonda diversità, il legame di appartenenza tra l'ebraismo e il cristianesimo. Quindi è una bestemmia che si è perpetrata per molti secoli, questa avversione, questa ostilità, questa incomprensione tra il popolo della parola e il popolo di Gesù, parola del Padre. I vescovi, vi ho detto, che presentano nei numeri 25 e 26 del documento dell'Instrumentum Laboris, cioè il testo che è servito ai vescovi per la discussione in sinodo, si finalizza su questa espressione: Maria è modello della parola per il credente. Ma perché Maria è modello della parola per ogni credente? Primo, andiamo a vedere alcune fonti proprie. Prendiamo Luca. Luca 1:26-38. L'annunciazione: Maria si mostra capace, perché resa capace, di parlare a Dio, di dialogare con Lui. Si raggiunge il vertice della capacità dell'uomo di discorrere salutarmente con Dio. Maria sa parlare a Dio e poi potrà dire Dio. Ecco ciò che poi scaturisce dall'ascolto, la missione. E lì l'altra bella pagina di San Luca, la visitazione. Giovanni Paolo II, approfondendo alcune intuizioni della prima parte della Costitutio Dogmatica Lumen Gentium, numeri 55-59, ebbene, nei numeri 12 e 19 della sua enciclica, approfondisce Luca 1:45, cioè la beatitudine di Maria perché ha ascoltato e perché ha creduto. Ascoltare non è un verbo di compimento. Ascoltare è verbo di inizio per il compimento, e il compimento dell'ascolto è il credere. Non so se sono chiaro. È la stessa cosa umanamente parlando. Parla tu che faccio io, no? Quante volte noi abbiamo l'impressione di parlare alle persone, per esempio ai figli? Però attenzione, non è mica detto che i figli devono sempre subire l'ascolto dei genitori. Il problema è anche diverso. Ma i genitori ascoltano i propri figli? L'amico, l'amica, il marito e la moglie, i frate e i frati, le suore con le suore, noi, insomma, sappiamo vivere la reciprocità responsabile dell'ascolto e della credenza? Perché se io ascolto una persona, gli devo dare credito, ecco la credenza. Perché se io non do credito alla persona, il mio ascolto è superficiale. Parla tu, che penso io. Succede così, no? Anche durante la messa, no? Prima, quando si celebrava la messa in latino, il prete non vedeva mai la faccia dei fedeli, se non due o tre volte in tutta la messa, no? Ma adesso che il prete è rivolto verso il popolo, o ci mettiamo il prosciutto davanti agli occhi, o io che sono miope mi devo togliere gli occhiali. Ma altrimenti è scioccante vedere alcuni volti. O potrebbe essere edificante vedere altri volti. Ma attenzione, l'unico volto che dobbiamo vedere, l'unica voce che dobbiamo ascoltare per essere educati liturgicamente, è quello di Dio. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Un volto che parla. No? Perché si può parlare senza parole, si può addirittura gridare col silenzio, si può guardare senza vedere, si può comunicare solo con lo sguardo. Ecco quindi ascoltare e credere. Entra così il dinamismo di questo sposalizio tra colui che parla e colui che ascolta. Ecco che c'è bisogno ascoltare, credere, riverberare. Perché io posso ascoltare Dio, posso fare il secondo passo che è il credere ma se non riverbera in me l'ascolto credenza, è come il seme che non è in grado di essere finalizzato alla produzione di nuovi semi. Maria è icona, oltre che persona, cioè è immagine. Guardando Maria, la Chiesa cosa fa? Dice: che bello il volto di Maria. Ma non perché la Chiesa si attarda in modo lezioso alla dimensione esteticistica del volto di Maria. Per capire la dimensione iconica di Maria dobbiamo vedere alcuni documenti. Primo documento importante, che sosta su questo aspetto, è il numero 103 della Sacrosantum Concilium. Primo documento del concilio, ci troviamo nella parte in cui il documento liturgico sosta sul mistero della salvezza che la Chiesa celebra per riti e per preci. Dice così: nella celebrazione del ciclo annuale dei misteri di Cristo, la Chiesa venera con speciale amore la Beata Vergine Maria, Madre di Dio. La venera, la accoglie, le esprime il suo compiacimento, il suo grazie, ma non basta. In Maria ammira ed esalta il frutto più eccelso della redenzione e contempla con gioia, in una immagine purissima, ciò che essa tutta desidera e spera di essere. Contemplare è uno dei verbi ed è uno dei suggerimenti ripetutissimi da Giovanni Paolo II. Pensate che nella Rosarium Virginis Maria il verbo contemplare risuona 34 volte. La contemplazione non è soltanto un'azione passiva, ma è una contemplazione attiva, cioè io non solo vedo un'immagine, ma questa immagine suscita in me ricordi, gesta, parole, prospettive, impegni. È così bello guardare il volto di Dio, talvolta imbarazzante. L'imbarazzo nasce, deve nascere l'imbarazzo, perché colui che guardiamo, colui che contempliamo, è il Santo di Dio. Ecco che dobbiamo avere questa dimensione che è propria di Maria e di tutti i giusti, cioè le persone sincere. Signore, io non sono degno che tu entri nella mia casa, di soltanto una parola io sarò salvo. Così il pubblicano in fondo alla chiesa non osa guardare in alto. Più guarda in alto, più avverte la propria indegnità. Quella persona è già salva, perché ha avuto questa purificazione dello sguardo, che è opera dello Spirito di Gesù, che previene e soccorre. C'è un grande Papa che va riscoperto per quello che ha dato alla Chiesa, Paolo VI. Per il nostro tema dobbiamo noi poter sostare su alcuni numeri della bella esortazione apostolica Marialis Cultus del 2 febbraio 1974. E questo documento si segnala non solo perché incide in ciò che la Chiesa celebra, rinnovando se stessa e i suoi riti, ma innovando l'azione orante della Chiesa, perché fa della Chiesa una comunità che sa celebrare le grandi opere di Dio, gusta le grandi opere di Dio, celebra, partecipa a questo evento di grandezza liturgica. Ebbene, Dice così Paolo VI: Maria è l'esempio, è il modello della Chiesa nell'esercizio del culto a Dio. Guardate, dobbiamo reimparare una cosa fondamentale nella fede, eh? Il primato di Dio. Il primato di Dio. Oggi c'è un pericolo, un rischio di porre al posto di Dio altre pur nobili, nobilissime realtà e urgenze. Ma il comandamento, antico e sempre nuovo, ricordati Israele, il Signore è uno, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, e in Lui, per mezzo di Lui, sarai capace di amare il prossimo. Ma in Lui, per mezzo di Lui, ecco il primato di Dio. E Maria ribadisce il primato di Dio: non avrai altri idoli all'infuori di me. Persino il povero potrebbe diventare un idolo. Persino il povero. E non dico una bestemmia, eh? Persino il povero. Dico un'altra cosa, pratica. A volte sento dire dalla gente: padre, è vero, non vado a messa la domenica. Non vado, però faccio del bene. Attenzione, è lodevolissimo che tu fai bene. È un dovere primo di umanità, secondo di creatura, terzo di credente. Ma non ti scordare che se tu sei quello che sei e puoi fare il bene che fai, lo devi a Lui. Il primo amore è verso Dio. Gesù lo dice in termini chiari, quasi totalitari: chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Ecco il codice deontologico della carità: amare Dio innanzitutto. Tant'è vero che Maria è modello di ascolto, perché ha amato l'ascolto più di ogni altra cosa. E i pittori, l'arte, perché vedete, l'arte, come la poesia, la pittura, la musica, e beh, sono quelle esperienze forti dell'unica grande esperienza che veicolano verità, non ideologie e né teologie. I pittori, quando devono illustrare il mistero dell'Annunciazione, prendete dagli antichi affreschi alle belle immagini, a Michelangelo, al Beato Angelico, o per esempio penso all'Annunciazione di quell'eccentrico pittore spagnolo. Sapete chi è? Quello che baffi, Salvador Dalì. Dinanzi all'uomo che sa ascoltare santamente, l'arte riesce a rendere plastica quell'avventura divina e umana, che è il dialogo. Paolo VI, illuminato dalla parola di Dio, dall'esempio di Santa Maria e dall'esperienza stessa della Chiesa, dice: Maria è vergine dell'ascolto. Ed è vergine dell'ascolto perché è stata in stato permanente di ascolto. Il nostro guai è questo, che noi non è che non vogliamo ascoltare. Noi non siamo in stato permanente di ascolto, ma a intermittenza, come le luci di Natale, si accendono e si spengono. A seconda poi del bisogno ci mettiamo il velocizzatore o il, non so come dire, il rallentatore, no, ascoltare Dio permanentemente. Ecco l'attenzione del credente, senza però diventare ansiosi, perché Dio non è una malattia, attenzione. Vergine dell'ascolto, Marialis Cultus 17, l'ascolto deve portare alla preghiera. Perché la preghiera poi traduce l'esperienza in intimità, in interiorità. Maria, donna della preghiera. Guardate un po' anche, ma io penso soprattutto a Gesù, no? In cui è più facile nei Vangeli questa presentazione. Gesù compie i grandi segni del regno, cosa fa? Prima e dopo. Si ritira solo a pregare. E prega tanto. Non prega con l'orologio sul braccio. Prega tanto. Non recita formule, ma ascolta, sussurra, tace, geme, ricorda. Pensate al capitolo 17 di San Giovanni, la preghiera sacerdotale. Gesù sa che la preghiera è difficile, e lo sappiamo anche noi, no? Quante volte noi preghiamo con tutto l'amore e con tutta la compassione, ma all'improvviso ci vengono in mente tante cose, persino bizzarre e blasfeme, no? Oppure la continua disattenzione. Perché la radicalità della mia umanità è più forte della radicalità del mio essere con Dio. Dobbiamo reimparare tante cose, eh? Siamo veramente diventati analfabeti. Paolo VI continua: Maria è Vergine Madre. La parola che ha ascoltato, la parola che ha pregato diventando culto gradito a Dio, nello Spirito, essa, ella genera. Sant'Ambrogio dice: chi ascolta, chi prega, chi è sotto lo Spirito, genera come Maria un altro Cristo, diventa madre di Cristo. È la potenza dello Spirito. Ma attenzione, essere madre non è facile. E tu dici: padre, che ne sapete che siete maschio e siete frate? Per analogia, tutti siamo stati figli o no? Figli non sempre buoni, non sempre riconoscenti, perché a volte noi figli crediamo che tutto ci è dovuto e ci ricordiamo di qualche atto di scostumatezza o di, come dire, di nervosismo quando sono morti i nostri genitori, no? Succede sempre così. Quando muore la persona, allora ecco che io rivedo gesti, parole, azioni, fatti e mi rammarico. Noi non dobbiamo aspettare la dipartita per valutare l'esperienza con l'altro. Ecco l'altra dimensione dell'ascolto. Paolo VI parla: Maria, Vergine offerente. Guardate, noi dobbiamo riprendere questa capacità oblativa dell'essere credenti. Cosa diamo al Padre Eterno noi? No? Molte persone buone, anche credenti: padre, io a messa domenica non ci manco mai. Io do a Dio la sua ora sacrosanta. O no? Poi, padre, tra una faccenda e l'altro dico anche il rosario. Come si faccia? Non lo so. Fa pasta e fagioli, dire rosario, non, io non l'ho mai capito. Eh? Ma non è questa la preghiera. Non è questa l'esperienza credente. Bisogna essere, ecco ancora una volta ritorna, persone eucaristiche. Guardate che l'eucaristizzazione del credente significa offrirsi in sacrificio di soave odore. E Dio ci chiama ad essere persone che sanno offrire se stesse. Non immolare noi stessi una volta per tutte. Ecco la dimensione della pazienza, no? Della pazienza. Io sono molto peccatore perché non sono molto paziente. Mi pento sempre dopo che mi sono spazientito, come voi. Però capisco bene l'importanza. Maria fu edotta dal vecchio Simeone quando portò Gesù bambino, Gesù, al Tempio e lo offrì con cuore umile e gioioso a Dio. Lo offrì Maria, offrendolo offrì se stessa. E lì il vecchio Simeone le preannuncia che la sua maternità sarà una maternità gravida di sofferenza, ma anche gravida di gioia. Offrire tutto se stessi è la dimensione perfettiva dell'ascolto, è l'ascolto che si fa offerta. Senza l'offerta di Cristo, senza offrire il suo corpo, la sua vita, non c'è salvezza. Concludiamo. Papa Paolo VI, nel numero 21 della Marialis Cultus, dopo aver detto perché Maria è vergine in ascolto, in preghiera, madre offerente, dice: per tutto questo Maria non può non essere maestra di vita spirituale. Ma che cos'è la spiritualità? La spiritualità è uno stato di servizio, è quella dimensione attraverso la quale noi viviamo Dio nel quotidiano e sappiamo dare a Dio nel quotidiano il meglio di noi stessi, persino offrire a Dio le mie stanchezze, i miei ritardi, i miei peccati, che Egli purifica, cancella, perdona, perché ama. Maria, attenzione, ci dà un ultimo ingrediente per un ascolto efficace. È ancora una volta la parola della fede, Luca 2, 19-51. Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Concludo la mia conferenza con queste cose. Primo, è comune a tutti pregare, è comune a tutti, bene o male, ascoltare, perfino offrire la nostra vita, ma non è comune a tutti noi il meditare, il conservare le cose di Dio. Siamo molto, molto, molto indietro su questo aspetto. Maria serbava tutte queste cose. Quali cose? La vita non è fatta solo di fare. La vita è fatta di quel dinamismo che è di fare, che è di condividere, che è di progettare, che è di sostare. La vita è piena. E Maria, tutto ciò che ha riguardato Gesù come persona madre, come persona credente, come persona che meditava la parola e che si aspettava anche lei, come donna ebrea, la salvezza di Israele, non ha mai dismesso di pensare. Ecco la difficoltà nostra. La gente non pensa più secondo la fede. Ecco il lamento di Cristo. È un lamento che gli veniva dal dolore dell'incomprensione. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie vie non sono le vostre vie. Sintonizzarci su Cristo, prevenire per quanto possiamo i suoi sentieri, i suoi pensieri, significa serbare Cristo. Dobbiamo reimparare a ragionare con Cristo, come Cristo. Solo così, ecco, questo si chiama, come processo psicologico affettivo, si chiama processo empatico, no? L'empatia, questa condivisione che nasce dalla meditazione, dal pesare le parole dell'altro, dallo scrutare profondamente un gesto, un detto, un avvenimento. E come io mi rapporto a questo gesto, a questo avvenimento, a questo riverbero di parola? Ecco perché Maria rimane per sempre, per noi, modello di ascolto e modello di accoglienza e quindi modello eccellente dell'uomo e della donna di fede. Concludo, lascio per un'altra volta un argomento di Papa Benedetto XVI, però non lo voglio lasciare. Padre Ermanno, mi dai un permesso di un minuto? Me lo piglio lo stesso, dici tu. Grazie. Benedetto XVI, Ratzinger, non ha scritto molto su Maria. Noi di Benedetto XVI, dal punto di vista di dottore privato, abbiamo solo due scritti mariani, di ordine spurio, frutti di conferenze, frutto di intersecazioni sul discorso di Gesù e sulla Chiesa. Ebbene, due volumi, La figlia di Sion e Maria Chiesa nascente. È stata detta la mariologia di Ratzinger da Masciarelli, bravo teologo di Chieti, è una mariologia breve. Breve, e io ho aggiunto nella prefazione che feci, densa, perché evocativa, piuttosto che discorsiva. Cosa insegna Benedetto XVI Ratzinger sul suo sostare sul mistero di Maria? Ecco qua. Per Ratzinger Maria, uno, è come sintesi del Vangelo di Gesù. L'espressione non è di Ratzinger, ma è di Pio XII. Maria, compendio di tutto il Vangelo. Ed è un'espressione che è più volte ripetuta da Ratzinger e da Benedetto XVI da Papa. Secondo, Maria non è solo icona vivente del Vangelo, ma è anche icona della missione compiuta nel nome di Cristo, per cui Maria è stata responsabilizzata ed è stata costituita, dice già Papa Benedetto, come maestra di cristianesimo, perché insegna come si accoglie la parola, l'annunciazione. Secondo, perché come si genera la parola, il Natale. Perché come si presenta la parola al mondo, Epifania. Come si conserva dentro di sé la parola, la vita di Maria a Nazareth, di cui nulla quasi sappiamo, come quello di Gesù. Quinto, come si crede alla parola e addirittura si serve prevenendo gli effetti della parola, Cana di Galilea, Maria che previene, suscita, fa la levatrice alla dimensione di coscienza di Cristo d'esser Messia, e lì c'ha delle pagine bellissime, anche fatte proprio all'inizio del suo pontificato in una parrocchia romana. Io ho trovato quell'omelia, una delle più splendide omelie di un Papa sull'Annunciazione e su Maria maestra di cristianesimo. Poi dice il Papa, Maria serva la parola, insegna la parola, è icona compiuta della parola, no? Perché la diffonde. E il Papa sosta sulla Visitazione. Maria, evangelizzata dalla parola, diventa la prima evangelizzatrice e viene riconosciuta come tale, quindi beata per aver accolto la parola, addirittura facendo diventare carne della sua carne la parola. E lì il Papa dice, in questo c'è il radicamento antropico di Maria. Poi dice il Papa, Maria è icona e sintesi del Vangelo e della missione compiuta nel nome della parola, perché è fedele alla parola. E la fedeltà di Maria, dice il Papa, si epifanizza nel suo stare ritta, ma non passiva, sotto la croce. E noi stiamo nel tempo di Quaresima, fra non molto noi vedremo questa immagine della Vergine ai piedi della croce. Nella Vergine Maria si condensano tutte le spiritualità della Chiesa, tutti i dolori del mondo, tutta la passione e la compassione che l'uomo può avere e ha nei riguardi del Dio che muore per noi. Ecco perché l'icona della compassione è l'icona che è più vicina al cuore della gente, perché il dolore accomuna le persone, perché il dolore fa famiglia, perché il dolore sospende la malvagità. Andate negli ospedali, e lì si sperimenta un fatto strano. Le ostilità, le diffidenze si sospengono. Vedete quante persone negli ospedali fanno amicizia. Come diventa naturale nell'ospedale parlare con un ammalato, addirittura condividere qualcosa con lui. la sofferenza è maestra di vita. Infine, dice il Papa, Maria è l'icona del testimone. Ecco perché il suo essere nella Chiesa non disturba la Chiesa, ma la Chiesa la ricerca. Ecco la Pentecoste. Maria è sigillata dallo Spirito del Dio vivente e diventa per tutti memoria vivente del Signore. In questo c'è la grandezza di Maria. Le stelle di Maria sono solo queste: l'essere la serva, la credente, la madre, la vergine, la testimone. E usiamo un'altra parola perché va detta, perché dobbiamo rinnovare il linguaggio anche di rapporto con lei: Maria è sorella nostra. E c'è tanto bisogno di fraternità, come dobbiamo anche far leva sulla dimensione della sororità, perché guardate, essere sorelle comporta quell'attenzione femminile alla vita, quella sensibilità alla vita che noi maschietti abbiamo dimostrato di non possedere pienamente, come invece sanno le donne, a iniziare da Donna Maria. Buonasera.
Ringraziamo il professore nostro e amico Padre Salvatore Perrella di questa lunga, per così dire, non è una lezione, un percorso che ci ha fatto, trattando innanzitutto chi è Maria in Cristo, chi è Maria accanto a noi, chi è Maria nella Chiesa, chi è Maria con lo Spirito Santo, e poi passando attraverso il Sinodo dei Vescovi, chi è Maria di fronte alla parola di Dio, quella parola che seminata deve crescere, dopo essere accolta deve insieme germinare, eccetera, e poi passandoci a mostrare con Paolo VI la Vergine nell'ascolto, la Vergine in preghiera, la Vergine madre, la Vergine offerente, per concludere giustamente col nostro è un cammino magisteriale veramente da riprendere pezzo per pezzo da ciascuno di noi, per diventare anche noi performati da quella divina parola che il Magistero della Chiesa, sempre fedelmente accogliendo, conserva, custodisce, propone, trasmette. Grazie Padre Salvatore. A voi qualche domanda dopo questa così anche lunga lezione, perché lungo è il percorso che li ha fatto.
Padre Manno sa bastonare con sua